Terzo millennio. Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù. Le dottrine di Lutero riescono intanto a convincere anche altri popoli oltre quello tedesco. Guardiamo in Inghilterra. Vi regna Enrico VIII della casa Tudor. In gran parte sua è un'opera di opposizione a Lutero che il re dedica al Papa in segno di fede e di amicizia.
Tutta la Chiesa è sottomessa non soltanto a Cristo, ma anche, per l'amore di Cristo, al suo unico rappresentante, il Papa di Roma.
Il rifiuto di obbedienza nei confronti del pontefice pare a Enrico un vizio paragonabile all'idolatria. Per questo il sovrano si merita il titolo di Defensor Fidei. Negli anni successivi mantiene lo stesso atteggiamento, fino a quando, non ottenendo dal Papa lo scioglimento del suo matrimonio con Caterina d'Aragona e il permesso di sposare liberamente Anna Bolena, muta radicalmente atteggiamento. Ecco Enrico VIII faccia a faccia con il cardinale Wolsey, che lo ha fedelmente servito fino a quando i nodi non sono venuti al pettine e costui ha dovuto informare il Papa. Il sovrano, infuriato per il tradimento, medita la punizione per il cardinale.
Da che sono salito al trono, vi ho tenuto vicino al mio cuore, vi ho impiegato in uffici di gran rendimento e di più, ho limitato la mia parte per concedere a voi i frutti della mia generosità.
Che vuol dire questo?
Non ho fatto di voi il primo uomo nello Stato? Vi prego di dirmi se quello che ho detto è vero e se vi sentite di confessarlo, dite se vi sembra di essere a noi obbligato. Che ne dite?
Sire, confesso che le vostre regali grazie fate piovere giornalmente su di me erano più di quel che occorresse a soddisfare i miei desideri più studiati. Per i grandi favori che avete accumulati su di me, povero e immeritevole, non posso che rendere grazie di suddito fedele, rivolgendo le mie preghiere al cielo per voi e dedicandovi la mia lealtà che è destinata a crescere continuamente finché la morte, che è l'inverno della vita, l'uccida.
Bella risposta. Questo è il ritratto di un suddito leale ed obbediente. L'onore di esserlo è compenso sufficiente in se stesso e per il suo contrario la punizione sta nel disonore. Presumo che la mano e il cuore, il cervello e ogni atto della vostra attività dovrebbero volgersi a me, vostro amico, più che ad alcun altro, non tanto per il vincolo generico del dovere, quanto per un senso d'affetto tutto particolare, già che la mia mano ha fatto piovere largizioni, il mio cuore amore, la mia potenza onore sopra di voi più che alcun altro.
Professo che ho lavorato per il bene di vostra maestà più che per il mio proprio e che anche se l'intero mondo rompesse ogni vincolo di dovere verso di voi e le stirpasse dal cuore, anche se i pericoli abbondassero tanto fitti quanto il pensiero può immaginarli e apparissero nelle forme più orribili, la mia fedeltà come uno scoglio contro il torrente minaccioso romperebbe al suo avvicinarsi l'impetuosa corrente. Io resterei interamente vostro senza lasciarmi scuotere, come sono sempre stato e sarò per l'avvenire.
Nobili parole. Notate, signori, che cuore fedele, poiché anche voi avete visto come me lo ha aperto. Leggete questo, e poi andate a far colazione, con quanto appetito vi resta.
Nell'immaginazione di William Shakespeare questo era Enrico VIII, dall'atto terzo del dramma omonimo. Ovvio che il pontefice non possa aderire alle pretese del sovrano. Il matrimonio è un sacramento, nonostante i capricci di un re. Orgoglioso e testardo, Enrico VIII si proclama allora capo della Chiesa d'Inghilterra, ribelle al Papa, del quale abolisce l'autorità nell'ambito del suo Stato e del clero inglese. È persecuzione per tutti i suoi oppositori, ecclesiastici o no che siano. Ecco allora che sotto la mano del boia di Londra perisce non solo il vescovo di Rochester, ma anche Thomas More, gran cancelliere del regno, uomo saggio, giusto e devoto alla corona. Aveva sognato un mondo di giustizia, di pace e di libertà.
Le religioni sono diverse, non soltanto nelle varie regioni dell'isola, ma anche nelle singole città. Alcuni venerano come Dio il Sole, altri la Luna, altri ancora qualcuna delle stelle erranti. Ve ne sono alcuni che onorano non soltanto come Dio, ma addirittura come sommo Dio qualche uomo la cui virtù e la cui gloria rifulse nel passato. Ma la maggioranza delle popolazioni, che è anche la più saggia, non ammette nulla di tutto questo, ma crede a un'unica divinità, inconoscibile, eterna, immensa, inspiegabile, che supera la capacità dell'intelligenza umana ed è diffusa per tutto l'universo per il suo influsso e non corporalmente. La chiamano Padre. A lui attribuiscono l'origine, la nascita, i mutamenti, le vicende e la fine di tutte le cose come appaiono a noi, e a lui solo rendono onori divini.
Vero martire della fede, Thomas More è oggi annoverato tra i santi.
Donami, o Signore, una buona digestione e anche qualcosa da digerire. Donami la salute del corpo, col buon umore necessario per mantenerla. Donami, o Signore, un'anima che non conosca la noia, i brontolamenti, i sospiri e i lamenti, e non permettere che io mi cruci eccessivamente per quella cosa troppo invadente che si chiama io. Donami, o Signore, il senso dell'umorismo. Concedimi la grazia di comprendere uno scherzo, affinché conosca nella vita un po' di gioia e possa farne parte anche agli altri.
Con la morte di Enrico VIII, l'Inghilterra si stacca momentaneamente dallo scisma. È salita al trono sua figlia Maria la Cattolica, che fa ratificare dal Parlamento l'atto di riconciliazione dell'Inghilterra con Roma. Il pontefice Giulio III le invia la Rosa d'Oro, l'onorificenza che la Chiesa concede ai sovrani più devoti. Purtroppo il regno di Maria è breve. Le succede la sorellastra Elisabetta I, ancor più orgogliosa del padre, che torna a separare la Chiesa anglicana dalla fede cattolica. Elisabetta infatti consacra del tutto illegalmente, perché solo il Papa ha il diritto di farlo, l'arcivescovo di Canterbury e fa giustiziare sul patibolo Maria Stuarta, regina di Scozia, ardente protettrice dei cattolici. L'Inghilterra non ridiventerà mai più cattolica. Anche la Scozia cadrà nello scisma, seguendo la dottrina protestante. Solo l'Irlanda resta cattolica. Guerra e rappresaglie non faranno cedere i fieri irlandesi, che lotteranno per secoli pur di non perdere la fede insegnata loro da San Patrizio nel lontano Medioevo. Ma diamo un'occhiata al libro della preghiera pubblica, che unitamente alla Bibbia è oggi l'unico libro liturgico della Chiesa anglicana. Pubblicato nel 1549 e completato nel 1552, fu riveduto in anni successivi. Leggiamo quegli articoli nei quali più evidente è l'opposizione al dogma cattolico.
Articolo 22 del Purgatorio. La dottrina della Chiesa romana sul Purgatorio, le indulgenze, il culto e l'adorazione sia delle immagini come delle reliquie, come pure l'invocazione dei santi, è un'invenzione frivola, non fondata su qualche testo della Scrittura, ma piuttosto contraria alla parola di Dio. Articolo 25 dei Sacramenti. Nel Vangelo vi sono due sacramenti istituiti da nostro Signore Gesù Cristo, cioè il battesimo e la cena. Gli altri cinque, comunemente chiamati sacramenti, cioè la confermazione, la penitenza, l'ordine, il matrimonio e l'estrema unzione, non devono essere annoverati tra i sacramenti del Vangelo, perché in parte sono derivati da una falsa tradizione apostolica, in parte sono stati di vita autorizzati nelle Scritture, ma non hanno la stessa natura dei sacramenti, come il battesimo e la cena, perché non hanno segni visibili o riti istituiti da Dio. I sacramenti non sono stati istituiti da Dio per essere contemplati e trasportati all'intorno, ma perché ce ne serviamo in modo debito. Articolo 28. Della cena. La cena del Signore non è soltanto un simbolo dell'amore che i cristiani devono avere gli uni per gli altri, ma piuttosto un sacramento della nostra redenzione per la morte di Cristo. Sicché per loro che ricevono questo sacramento come si conviene, degnamente e con fede, il pane che spezziamo è una comunione al corpo di Gesù Cristo e la coppa di benedizione è una comunione al sangue di Gesù Cristo. Articolo 32 del matrimonio dei sacerdoti. La legge di Dio non comanda ai vescovi, preti, diaconi, né di fare voto, né di vivere da soli, né di astenersi dal matrimonio. Perciò è loro permesso, come agli altri cristiani, di sposarsi a loro scelta, secondo che lo giudichino utile alla loro pietà.
Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù. 43esima puntata dal testo guida di Attilio Monge e i 12 in cammino, edizioni San Paolo, con le voci di Andrea Tidona, Marco Guadagnini, Gino Manfredi, Gian Bernardino Carlucci. Commento musicale Massimo Lalia, realizzazione tecnica Emanuele Donnini, allestimento in regia Caterina Fogliaroli, elaborazione testi ed archivio Laura De Luca e Caterina Fogliaroli.